sto raccontando in queste sere di Quaresima alcune figure di santi e alcune figure di amici che ho conosciuto leggendo o incontrando, appunto. E non tutti sono dei santi, anzi, sapete che tutti nella vita abbiamo incontrato persone anche strane, un po' stravaganti, e che però ci hanno lasciato un segno e per alcuni versi ci hanno affascinato perché hanno lasciato un segno di Vangelo, di qualcosa di profondo, di radicale. Ecco, le due persone di cui vi parlerò queste due sere non sono certamente dei santi. Uno è un prete, ve ne parlerò domani sera, e questa è una donna, che tra l'altro ha cambiato parecchi uomini. Ma se noi leggiamo i Vangeli, non ci abbiamo mai badato, no? Che con le persone per bene dei Vangeli, i preti, i teologi, i moralisti, i Vangeli ci presentano Gesù che continua a litigare. I suoi amici, quelli che lo circondano, sono tante volte dei peccatori, no? Sono delle persone strane, che gli altri dicono, no, quelli è strano. Allora, vi parlerò di questa che fu l'amica, dunque si chiama Milena, è una cieca cecoslovacca di Praga, lei si presentava così anche nel campo di concentramento, Milena di Praga, no, era più importante di tutto. Questa che è stata l'amica di Franz Kafka, la destinataria delle lettere più belle di Franz Kafka, è morta di stenti nel campo di concentramento nazista di Ravensbrück. Questa settimana stiamo raccontando tutte storie di gente morta nei campi di concentramento. È morta il 17 maggio del 1944. Poco prima di morire aveva detto un'amica: so che almeno tu non mi dimenticherai. Tu dirai agli uomini chi sono stata e avrai per me lo sguardo di un giudice clemente. L'amica, un'altra persona straordinaria di cui vi potrei parlare, scriverà dopo la sua scomparsa: ringrazio la sorte di avermi condotto in quel campo di concentramento perché vi ho incontrato Milena, Milena di Praga. Cioè, questa qui dice: è stata una fortuna andare in quell'inferno perché ho incontrato quella persona. Dicevamo ieri sera di Illesum, basta una persona nella vita per credere nell'umanità, basta un uomo. Milena era stata arrestata a Praga nell'agosto del 1939 con l'accusa di aiutare gli ebrei e di pubblicare degli articoli che erano ostili ai nazisti, agli occupanti nazisti. Lei era una giornalista e scrittrice. Era stata un anno in prigione a Praga, dove era dimagrita di 20 kg e aveva terribilmente sofferto di reumatismi. Era stata poi, per assenza di prove, scarcerata, ma siccome era troppo sveglia, troppo pericolosa, era stata mandata a Ravensbrück in detenzione preventiva, quindi in un campo di concentramento a 80 km da Berlino, per una detenzione preventiva, perché la Gestapo aveva riconosciuto in lei un avversario poco banale. Già da ragazza aveva manifestato un carattere forte, orfana di madre a 13 anni, si era contrapposta vivacemente all'autoritarismo del padre. Al liceo famoso a Praga delle giovani figlie di Minerva, È lei che dava il tono alla scuola, i suoi vestiti fantasiosi, il gusto della provocazione, la gioia di vivere, la sua intelligenza e la sua bellezza che faceva correre i ragazzi, no? Si raccontavano di lei storie stravaganti. Avrebbe attraversato la Moldava completamente vestita per arrivare in tempo a un appuntamento. Sarebbe stata fermata da una guardia nel parco alle 5 del mattino mentre raccoglieva delle magnolie per offrirle a un amico, eccetera, per dire il tipo che era. A 20 anni il grande amore. Ma quando il padre viene a sapere che si tratta di un ebreo, si oppone. Al suo rifiuto la fa addirittura rinchiudere per 9 mesi in una casa di cura. Appena uscita sposa il fidanzato Ernst Polak, che ha 10 anni più di lei, un traduttore, una vita boemiana, da scapigliato, frequenta i caffè e gli scrittori di Praga, tra cui Franz Kafka. Nel 1918 sono a Vienna. Praga e Vienna sono stati molto contigui. Tutti gli uomini di cultura di Praga sono stati a Vienna. Sapete, la Mitteleuropa, Vienna è stata la capitale dell'Europa, della grande Europa. Anche noi, sapete, la Lombardia, l'impero austro-ungarico, la prima guerra mondiale, no? L'Austria e Vienna è stata la capitale. E appunto si trasferiscono a Vienna, ma Ernst ha delle amanti, fa dei debiti, trascura la sua giovane moglie, disperata Milena si dà la cocaina, poi si riprende, trova la sua autonomia finanziaria scrivendo romanzi di appendice per i giornali e facendo traduzioni. Nel 1920 a 24 anni, colpo di fulmine per Kafka. Si scrivono ogni giorno, più volte al giorno, ogni mattina corre alla posta. E quando Franz Kafka, che appunto era un introverso, quindi a un certo punto non si ritiene adatto ad essere fidanzato, quando chiede la rottura, Milena pensa di impazzire. 2 anni dopo però si separa da Polak e si mette a vivere con Schaff Gust, ex ufficiale austriaco diventato comunista. Torna con lui a Praga, si interessa con passione al marxismo, alla musica jazz, al giornalismo, collabora a un grande giornale. Ma anche questo nuovo compagno si rivela inconsistente, si trascina in una vita senza slanci, senza sbocchi. Alla fine la lascia. Milena scrive a un'amica: è sempre stato il mio destino di innamorarmi, sempre, di uomini deboli. Nessuno di loro si è veramente preso cura di me, o mi ha semplicemente coccolata. È la punizione in cui incorre una donna che ha troppa forza. E poi gli uomini in genere amano per poco tempo. E dopo aver avuto una donna indipendente, ne cercano un'altra piccola bambola fragile che fa le fusa. Nel 1927 sposa l'architetto Jaromir Krajcar, membro del Bauhaus. Bauhaus è il famoso movimento di architettura fondato da Gropius, che tutta l'architettura e l'arte moderna ha un'ispirazione nel Bauhaus, che riunisce architetti, scultori, pittori, Paul Klee, Kandinsky, Corbusier, eccetera. Con quest'uomo intraprendente e appassionato, Milena conosce gli anni più belli della sua vita. Quando ci ripenso, è come se io non avessi fatto allora che danzare. Pubblica 3 libri, collabora a diversi giornali, crea con un'amica una rivista di avanguardia e poi soprattutto mette al mondo una bella bambina, Honza. Quale felicità! ma tornano i reumatismi articolari violenti, le bloccano la gamba sinistra, soffre terribilmente, prende sistematicamente la morfina. Yaro Meri, suo nuovo compagno, non sa come aiutarla, alla fine l'abbandona. Nel 31, 35 anni, entra nel Partito Comunista con il solito ardore, scrive, diffonde, tiene incontri, ma ben presto si sente soffocare, resiste per qualche anno, perché appunto è forte, ma poi scoppia nel 36 quando iniziano le purghe di Stalin, che si sbarazza delle grandi figure della rivoluzione, esce dal partito, scrive su una rivista mensile articoli di politica denunciando i pericoli di Stalin, di Hitler e di Mussolini e la cecità della Francia e dell'Inghilterra. Nel 1938, dopo l'annessione dell'Austria, suona la campana a morto per la Cecoslovacchia. 15 marzo 1939, l'esercito tedesco entra a Praga e i paesi cechi formano il protettorato Boemia-Moravia diretto dall'SS Heydrich. Il giorno stesso, quindi il 15 marzo del 1939, assiste a una scena che racconta subito in un articolo. Davanti alla tomba del milite ignoto, una folla di abitanti di Praga si è riunita e piange in silenzio. Scrive: vedo in fondo alla folla un soldato tedesco. D'improvviso porta la mano al berretto, come per un saluto. Ha capito che questa gente piange, perché lui è lì. Potremo un giorno tutti, tedeschi, cechi, francesi, russi, vivere nella prossimità gli uni gli altri senza farci male, senza odiarci. Intanto che sogna questa fraternità, bisogna intanto resistere e combattere l'invasore, salvare quelli che si riescono a salvare. Con amici organizza la fuga di ebrei in Polonia. Immaginate, Polonia, che rifugio sicuro, però dove potevano andare? Organizza appunto la fuga di ebrei in Polonia, aiuta degli ufficiali a raggiungere l'Inghilterra, pubblica giornali clandestini, si nasconde, ma la Gestapo segue la sua figlia e scopre il suo domicilio. Onza non vedrà più sua madre. Ravensbrück, dove viene deportata, si trova a 80 chilometri da Berlino. Lì nel 1940 16 baracche raccolgono 5.000 donne. Non so se siete stati in un campo di concentramento dove sono rimaste le tracce delle baracche. E quando si parla di 200.000 persone a Dachau, cioè uno dice: ma dove stavano? Come facevano? Poi vedi come dormivano uno addosso all'altro, poi vedi le latrine, poi vedi... 5.000 donne in 14 baracche. 16 baracche, erano detenute politiche, perché era l'inizio della guerra, no? Non c'era ancora l'eliminazione, la soluzione finale degli ebrei. Erano detenute politiche, ebrei, zingare, criminali, prostitute. Alla fine della guerra, in quel campo ci saranno 25.000 donne in 32 baracche, promiscuità, sporcizia, fame, lavoro forzato, botte, umiliazioni, violenze, eliminazioni progressive. Lì Milena si rivela più forte, di ogni barbarie. La sua sola presenza tonificava, rinfrescava. Il suo modo di fare costituiva una protesta contro il regime del campo. La sua maniera di parlare, di muoversi, di disobbedire, non faceva niente di quello che le dicevano. Ogni suo gesto diceva: io sono libera. Un'amica dice: era vestita come le altre, ma quando lei compariva si faceva spazio attorno a lei, perché lei si staccava dalla massa, la si guardava. In uno scritto dal titolo L'arte di restare in piedi, resistere in piedi, aveva indicato questo segreto della sua forza. L'angoscia ti farebbe scappare. Restando in piedi, affronti con calma ciò che non conosci e ti fa paura. Ma occorre forza. E questa forza l'individuo l'ha solo se non separa il suo destino da quello degli altri. Se ha la coscienza profonda di appartenere a una comunità, mettendo in pericolo la sua vita, cerca di diffondere coraggio, addirittura allegria. Un'amica dice che un giorno ha attraversato il campo, ci sono le sentinelle col fucile, no? È andata a suonare la sirena del campo per fare uno scherzo, capito? Per portare un po' di allegria nell'inferno, no? Cerca di diffondere coraggio, di mantenere legami con le compagne, di sostenere le più deboli. Ruba carta e matita per un'amica artista, falsifica delle carte perché una malata non vada ai lavori forzati, si fa assegnare l'infermeria per alleviare le sofferenze. Riesce a strappare alcune disgraziate ai trattamenti speciali affrontando il terribile capo del campo. Arrivato allo stremo delle forze, si spegne nel campo il 15 maggio del 1944.